al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi dedicato ancora una volta alla crisi globale della finanza. Vari gli ospiti, per questo io saluto subito e ringrazio per essere sulla Radio Vaticana in diretta il direttore di Italia Oggi, Franco Bechis. Bechis, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi.
Ricordo che Italia Oggi è un quotidiano economico, giuridico e politico, il quotidiano giallo, così come viene chiamato un po' amichevolmente. Grazie, direttore, e io le chiedo subito una sua analisi di quello che sta succedendo. Premetto che Milano sta perdendo circa il 7,5%, punto più, punto meno, così stanno facendo le borse in Europa. Tokyo questa mattina ha chiuso con oltre 9 punti di calo la propria borsa, e questo è un po' il dramma che vivono le piazze finanziarie internazionali. Direttore Bechis, secondo lei la situazione come va analizzata, come va vista? Ci aiuti a capire.
Le borse crollano perché in questo momento, ed è anche abbastanza normale, non ci sono compratori, quindi c'è chi vorrebbe disfarsi perché il panico poi si diffonde su
tutti
i mercati.
Quindi lei affronta subito un primo tema, mi scusi se la interrompo, sì. L'aspetto psicologico, che poi vedremo è importante anche nell'analisi di quello che sta succedendo.
Sì, e purtroppo in questi momenti è il primo aspetto che scatta. Di solito si corregge dopo pochi giorni, ma in questo caso la crisi è evidentemente più sostanziale di quelle che abbiamo vissuto in altri momenti, e quindi l'effetto psicologico è duro da fermare. Io credo che per i prossimi mesi dovremmo abituarci a avere giornate di questo tipo. Poi sempre i mercati si riallineano ai valori reali delle aziende che sono quotate, perché poi sento tante polemiche sulla finanza di carta, la finanza è carta, ma in qualche modo ha un riferimento con il valore delle aziende che sono quotate su tutti i mercati. Siccome le aziende non sono in quelle condizioni, prima o poi si riallineano. Bisogna non aver bisogno dei propri risparmi in questo momento e avere diciamo i nervi a posto, il sangue freddo per resistere a una crisi che potrebbe durare anche parecchi mesi.
Questo per chi è investito, che ha azioni in borsa, chi ha investito azioni in borsa.
Certo.
Diverso forse è il caso di chi ha bot, chi ha titoli di Stato o titoli governativi, comunque garantiti dallo Stato. Una riflessione, direttore. Il mondo è veramente così sull'orlo del baratro come, leggendo in modo magari superficiale le agenzie, i titoli dei giornali, ci sono allarmi generalizzati, c'è preoccupazione, c'è quasi anche paura, spesso i giornali titolano anche con termini come dramma, crollo, eccetera. Ma l'economia reale è veramente così messa male, secondo lei, oppure siamo in mano a degli speculatori senza scrupoli che determinano l'andamento delle borse mondiali?
Ma guardi, l'economia reale non è forse nel suo momento migliore, il ciclo non è negativo, ma è quasi di stagnazione in molti paesi, la crescita comunque è bassa anche dove c'è, salvo nei paesi emergenti come Cina e India, che comunque anche loro crescono meno di quello che hanno fatto negli ultimi anni. Però il ciclo dell'economia non giustificherebbe quello che sta avvenendo. Ci sono però delle ragioni sostanziali, perché abbiamo importanti società finanziarie, in particolare quelle americane, ma poi anche purtroppo quelle europee e perfino quelle italiane, che hanno diffuso dei dati, dei conti su cui cominciano ad aprirsi dei dubbi reali. Negli Stati Uniti sono fallite o sono state salvate dal governo centrale, però insomma non ha raccontato la verità. Non raccontare la verità, certamente, soprattutto se si tratta di importanti istituzioni finanziarie, importanti istituti di credito, che poi man mano fanno delle ammissioni su una realtà ben diversa da quella che avevano descritto, giustifica anche il panico o la crisi. Ci sono dei motivi veri, qualcuno forse ha guadagnato tanto negli anni scorsi e poi per motivi che molti identificano nella possibilità per i super manager di guadagnare dei lauti premi, hanno un po' gonfiato i bilanci, così hanno gonfiato i loro stipendi. Questo però provoca dei problemi purtroppo per tutti.
Direttore Becchi, se lei ci dice, ci vuol dire in modo gentile e professionale che anche in Italia ci dobbiamo aspettare qualcosa di simile a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti per qualche istituto bancario?
In Italia siamo più protetti forse dalla arretratezza del nostro sistema finanziario bancario.
Che è una fortuna in questo caso.
È una fortuna, e poi devo dire che c'era anche, bisogna dirlo, chi aveva pensato che potesse essere una fortuna, che l'Italia è un paese diverso dagli altri. Immagino l'ex governatore della Banca d'Italia aveva protetto questo sistema anche tra molte critiche, ma aveva delle ragioni sostanziali. Noi siamo un paese fatto di piccolissime o medie imprese che sono abituate a rivolgersi per esempio al proprio sportello bancario, a ottenere credito sulla fiducia, sulla conoscenza diretta e non tanto sui parametri internazionali. Per fortuna le nostre banche erano abituate a fare questo tipo di lavoro e non a investire troppo nella finanza creativa che aveva tanto successo sui mercati internazionali. Solo quelle più esposte sui mercati internazionali oggi vivono qualche difficoltà, probabilmente proprio la banca che è stata celebrata per essersi più internazionalizzata è quella che più risente della situazione internazionale. Sto parlando di Unicredit, perché tanto è un nome che hanno fatto tutti i giornali. Lo
sta perdendo il 12% in borsa.
Lo stesso amministratore delegato che solo 10 giorni fa difendeva una solidità del suo istituto, poi nei giorni successivi ha dovuto fare delle ammissioni che qualche preoccupazione hanno creato.
Quindi tornano di moda in Italia le casse di risparmio, le casse artigiane o comunque le cooperative o comunque le banche legate fortemente al territorio locale, mi sembra di capire.
Sì, perché sono più solide, raccolgono su quel territorio, saranno più arretrate dal punto di vista finanziario, magari non hanno fatto utili fantasmagorici negli ultimi anni, ma hanno saputo servire la loro clientela e lavorare su quel territorio. È un modello obiettivamente più sano di quello che stiamo vedendo in giro per il mondo.
Direttore Becchi, un'ultima domanda, poi se lei può restare ancora qualche minuto con noi, andremo ad ascoltare su questa crisi finanziaria anche, diciamo così, cosa pensa la Chiesa, perché abbiamo Monsignor Paolo Tarchi, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, che si occupa anche di economia. Avremo modo anche poi di confrontare, magari anche con una sua riflessione, quello che pensa Monsignor Tarchi. Le volevo dire questo, direttore Becchis, la politica americana, ma anche la politica nel resto del mondo, quanto è responsabile di questa crisi?
Guardi, in America credo tanto, perché non solo la politica, ma anche le autorità di vigilanza, penso alla Federal Reserve, soprattutto quella di Greenspan, hanno lasciato correre, non hanno voluto mettere regole a un mercato che andava in qualche modo regolamentato.
Ma questo per un liberalismo ideologico o per altro?
Credo per una concezione del libero mercato un po' estrema, anche sulla base dell'idea che poi sul mercato le cose si risolvono da sole. Così non è, molti dei problemi nascono proprio dall'assenza di queste regole che per esempio sul nostro mercato sono molto più stringenti, quindi anche per quello esistono meno problemi. Immaginiamo che cos'è stato l'indebitamento e cosa si è costruito sul debito dei cittadini anche, ma negli Stati Uniti, da noi non sarebbe possibile. Sostanzialmente degli imprenditori che non sono in grado di restituire una rata di un prestito possono farlo una volta o due, la seconda volta si trovano obiettivamente nei pasticci, perché ci esistono delle regole precise poste dalla Banca d'Italia, della BCE, quindi diciamo il mercato europeo è più solido da quel punto di vista.
Quindi sottolineiamo due termini, regole, ne parleremo tra poco, e speculazione, ne abbiamo parlato all'inizio di questo nostro dialogo, due termini con i quali poi vorrei dopo, tra poco, chiudere questo nostro dialogo. A questo punto, direttore Becchis, se lei ha qualche minuto da dedicarci ancora?
Sì, sì, come no.
Ecco, allora andiamo ad ascoltare Monsignor Paolo Tarchi, quindi un po' la voce della Chiesa, mi permetto di dire, che è direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e il lavoro. Ascoltiamo cosa ne pensa di questa crisi finanziaria.
Ma credo che sia intanto una situazione che crea abbondanti preoccupazioni a vari livelli e, come sempre, in situazioni come queste l'attenzione va alla gente, alle persone che vedono tradita la fiducia, che in qualche modo hanno riservato ad esempio istituti finanziari a cui hanno affidato il loro credito.
Monsignor Tarchi, molti parlano di speculazione. La domanda è questa: è possibile che l'economia mondiale sia determinata da pochi speculatori senza scrupoli e senza etica?
Questo è il problema, il capolinea a cui è arrivato questo modello di sviluppo, potremmo dire. Mi pare che appunto laddove non ci sono regole, ma vorrei dire non bastano le regole, perché abbiamo visto anche in passato recente che formalmente le regole sono rispettate, ma il codice deontologico professionale di molti manager ha superato abbondantemente, ecco, le attenzioni al bene e al bene comune, al bene delle persone. Quindi credo che ci sia veramente, sia questa l'occasione per ritrovare una scala di valori che vada oltre il rischio e l'interesse diretto e personale di alcune persone.
Parlare di etica in economia cosa significa, secondo lei, anche come pastore, come uomo di chiesa? Mettere dei vincoli, far sì che lo Stato torni a controllare il libero mercato, come si può fare?
Ma io credo intanto che bisogna ripartire, come sempre, da un'etica professionale, cioè le persone devono avere la consapevolezza che nel loro lavoro non solo sono coinvolte le loro singole persone, i loro amici, ma a questi livelli si coinvolgono intere popolazioni. Quindi credo che il primo livello di sensibilizzazione è proprio quello di recuperare quel senso del bene comune per il quale ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Dentro questo occorre, come del resto in modo molto sapiente Benedetto XVI ci ha ricordato all'apertura del Sinodo sulla parola, che occorre ricreare una scala di valori fra quello che veramente è a fondamento e quelle che sono realtà, per quanto importanti, come il profitto ed altro.
Gli stati, la politica possono fare qualcosa per arrivare a questo?
Ma io credo intanto in questa situazione mi pare che si sono superati alcuni luoghi comuni che vedevano il mercato capace di essere autoregolatore, ecco, per cui c'è un'invocazione forte, lo vediamo nelle soluzioni scelte dal popolo americano, ma non solo, ecco, di richiesta di uno Stato che in qualche modo, se non altro, nel breve periodo ponga, ecco, delle soluzioni che vadano a girare i disastri anche dell'economia reale, del lavoro che si possono produrre. Quindi questo è un primo intervento. Nel futuro certamente bisognerà ritrovare un equilibrio fra mercato, Stato e società.
La Chiesa che contributo può dare in questo cammino?
Ma io credo che intanto ricreare condizioni di fiducia e rispetto per esempio alla finanza, che è l'oggetto della nostra riflessione, creare percorsi anche di finanza sostenibile. Per troppo tempo e per troppe persone hanno affidato i loro soldi senza sapere qual era il motivo e quali erano le finalità per cui gli istituti bancari li utilizzavano. Credo che ci sia un percorso ormai urgente di ricreare una vera sostenibilità, cioè chiedere conto dei soldi come vengono finanziati e spesi sostanzialmente dagli istituti bancari a cui vengono affidati. Credo questo è un lavoro delicato ma prezioso su cui le comunità ecclesiali possono lavorare.
C'è anche un lato psicologico. Il capo dello Stato Napolitano poco fa in un appello ha detto ai media: non alimentate allarmismi. Anche questo è un altro elemento da tener conto.
Ma io credo che i media hanno una grossissima responsabilità non solo su questo campo. È chiaro che possono, intanto gli chiediamo ai media di informare in modo compiuto su quella che è la situazione, dall'altro lato ecco ovviamente di indicare anche le vie di uscita, ecco, che sicuramente ci sono anche una situazione drammatica come questa.
Direttore Bechis, come commenta le parole di Monsignor Tarchi?
No, ha centrato anche uno dei temi principali, perché a parte violazioni eventuali del codice penale che ci sono, certamente questa situazione viene anche da una grande mancanza di etica che è evidente nella finanza. Voglio citare un caso recentissimo di 2-3 giorni fa, ma una delle istituzioni finanziarie che è entrata in crisi, il colosso assicurativo americano AIG, è stato salvato dal governo americano e 4 giorni dopo ha dato una vacanza premio ai propri manager spendendo 400.000 euro per mandarli in un hotel di lusso a 5 stelle a riposarsi. Questo è evidentemente, lo scandalo c'è stato in America subito dopo perché l'hanno fatto con fondi pubblici, ma è evidentemente un'assoluta assenza di etica, la stessa assenza di etica per cui anche investimenti molto rischiosi che sono entrati nel portafoglio di istituti di credito italiani poi vengono perennemente piazzati alla clientela che è meno capace di capire se li ritrova nel proprio portafoglio titoli, insomma questo è uno dei temi principali che spiega che cosa è avvenuto.
Direttore Bechis, in conclusione possiamo dire che questa crisi potrebbe anche diventare una sana ramazzata per quello che di marcio c'è nella finanza mondiale e anche un ridimensionamento della globalizzazione?
Sì, probabilmente sì, perché ha lanciato un allarme che a questo punto è evidente in ogni paese del mondo sulla globalizzazione. La ramazzata è, non so, il fondamento stesso del piano varato dagli Stati Uniti, che porta via tutta la spazzatura. Il problema è che poi la spazzatura bisogna anche sapere dove riciclarla, questa è ancora un'incognita, perché se la compra tutto il governo americano, ma poi la ripiazzerà sui mercati a tempo debito. E quindi credo che per l'assorbimento di quello che si tira su con la ramazzata ci vorrà parecchio tempo, tra un anno o due ritorneremo a ragionare.
Apparentemente nessuno sta pagando le conseguenze di questa crisi, almeno apparentemente, ma alzando un po' il tappeto a proposito di spazzatura, dove la mettiamo, chi pagherà il conto di questa crisi? Perché qualcuno lo dovrà pagare, le grandi aziende, ci saranno licenziamenti, al di là del fatto che i nostri conti correnti o comunque i bot, i titoli di Stato non corrono rischi, ma di fatto chi pagherà il conto alla fine di questa situazione?
Qualcuno di quella che l'ha creata questa situazione, ad esempio i grandi banchieri che hanno compiuto errori di questo genere o che hanno approfittato anche della fiducia dei risparmiatori. Questo sicuramente, per quanto è severa invece la legge americana sotto il profilo penale, sta già avvenendo negli Stati Uniti. L'FBI sta arrestando, credo che abbia arrestato in questo momento 420 manager da quando è scoppiata la crisi. Sul mercato europeo si chiude un occhio e probabilmente dovremmo anche lì pensare che non chiunque può restare al proprio posto. Gli stati intervengono perché devono farlo, perché il risparmio è un bene pubblico, ma chi ha provocato i pasticci perlomeno dovrebbe andare a fare un altro mestiere.
Un'ultima domanda riguarda proprio la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea e l'Unione Europea, direttore Bechis. Questa crisi, secondo lei, dà un ristringimento, un colpo a quello che è l'idea dell'Unione Europea, almeno per quanto riguarda l'economia? Cioè, qui ci sono degli stati che riprendono il controllo dell'economia nazionale, ci sono quindi atti che vanno contro quello che era per ora il percorso seguito dall'Unione Europea. Draghi non ci sembra molto contento di tutto questo, anche per questo tipo di problematica. L'Unione Europea ne esce malconcia da questa cosa, secondo lei?
Secondo me non ha iniziato benissimo ad affrontare questo tipo di crisi, anche perché immaginavo che l'Unione Europea, che di fatto non è un'unione politica, non ha una politica estera comune, non ha una politica di difesa comune, si è sempre divisa sulle grandi questioni internazionali, l'unica ragione di unione che aveva era la difesa della moneta e l'Europa dell'euro, quella che oggi è in piedi, e ha tentennato parecchio in questa vicenda. Poi, dopo qualche giorno, con la decisione dell'Ecofin di lunedì e martedì, ha ritrovato una rotta, sia pure un po' singhiozzante, però l'ha ritrovata, e almeno una decisione comune anche su questi temi, cioè è cambiato il mondo, ci adeguiamo, anche l'Europa era tutta appoggiata su un liberalismo sfrenato, le privatizzazioni, abbiamo vissuto 10 anni solo parlando di quello, ritornano gli stati nazionali a proteggere beni pubblici come in questo caso la difesa della moneta e del risparmio, lo fanno però almeno con una linea comune a tutti, poi qualcuno la interpreta in maniera più rigida, qualcuno in maniera più flessibile, ma la decisione è comune, quindi ha dato un segno di vita, speriamo che poi lo governi.
Grazie a Franco Bechis, direttore di Italia Oggi, quotidiano economico, giuridico e politico. Grazie a lei, buon lavoro Bechis.
Grazie a voi, buona giornata.
Ma noi proseguiamo salutando Leonardo Becchetti, che è docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Becchetti, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Io partirei con lei dall'ultimo spunto che la notizia del TG1 ci ha dato, l'appello di Napolitano ai media stamani. Dice il capo dello Stato a radio, TV e giornali: non alimentate allarmismi, perché qui c'è l'altro aspetto psicologico di questa crisi, qui c'è veramente un panico dei piccoli risparmiatori, di chi poi rischia veramente di pagare il conto di questa situazione.
Ma io credo che questo panico sia assolutamente ingiustificato. Chi ovviamente sta pagando già adesso le conseguenze della crisi sono gli azionisti, ma per chi ha depositi...
Cioè, quindi lei mi dice le grandi... Gli azionisti delle grandi aziende.
Certo, gli azionisti dei titoli che stanno scendendo, ma ovviamente un atteggiamento freddo che non porta a vendere titoli nei momenti di panico può evitare completamente queste perdite. Io credo sia importante anche che gli organi di informazione cambino un pochino il loro linguaggio, perché dire sempre sono stati bruciati 800 miliardi o quello che sia non è esattamente corretto, nel senso che i soldi si perdono solamente nel momento in cui le persone vendono le azioni, e come si bruciano quando le borse calano, così si creano quando le borse salgono. Invece vedo che i media tendono sempre a parlare di miliardi bruciati solo quando ci sono i cali delle azioni.
Ecco, Becchetti, però restiamo sul tema di chi pagherà il conto. Lei dice, ok, sono le grandi aziende, diciamo Telecom, Fiat, tra l'altro stanno andando malissimo oggi in borsa queste realtà, per restare all'Italia, ma io penso anche alle grandi aziende internazionali. Ma queste aziende poi hanno dei dipendenti, degli operai, non è che queste poi vanno a scaricare comunque sul personale questa loro crisi?
Ma questo il rischio c'è senz'altro, l'abbiamo già visto con Unicredito che sotto pressione ha dovuto varare un piano di riduzione dei costi che ha portato a tagli del personale. Sicuramente la crisi finanziaria ha conseguenze reali e di questo dobbiamo tener ben conto, e bisogna immediatamente affiancare alle manovre le misure che già sono state poste, alcune altre misure che secondo a mio parere potrebbero contribuire alla soluzione della crisi.
E qui c'è l'altro elemento, cioè la tanto decantata globalizzazione e libertà dei mercati, credo che stia avendo uno stop abbastanza fragoroso, e credo forse che anche gli stati, riprendendo in mano l'economia, diano per il futuro un binario diverso di percorso, o no?
Ma io non credo che sia una questione di più Stato e meno mercato, è una questione di regole. Non penso che sia sano che gli Stati gestiscano le banche, sappiamo quello che è successo in passato.
Ma le regole chi le deve far rispettare?
Perché le regole le deve fare lo Stato, perché ovviamente i politici hanno più forza, più potere che gli viene dai cittadini rispetto ai regolatori. Le regole devono essere a favore dei cittadini, e ci sono delle regole assolutamente sbagliate o in passato che hanno causato questa crisi, come il fatto che tutti coloro, tutte le gli istituti finanziari che speculavano in derivati e che facevano i derivati non erano sottoposti a controlli patrimoniali.
Ecco, credo, Becchetti, però le autorità di controllo, chiedo scusa, le autorità di controllo che ci stavano a fare? Perché poi la genesi di questa crisi sta sì nella mancanza di regole, ma qualche regola pure c'è, però nessuno controllava.
Ma le autorità di controllo facevano controlli sulla base di regole veramente poco significative. Per esempio, era possibile per alcune delle grandi banche di affari avere un rapporto tra debito e equity di 40, che è un rapporto assolutamente insostenibile. Molti hedge fund e molte altre banche d'affari non avevano nessun tipo di requisito patrimoniale, quindi di capitale proprio da porre quando investivano in strumenti di finanza derivata. È chiaro che se prima bisogna costruire le regole giuste, poi dopo ci sarà il problema da parte dei regolatori di farle osservare.
Problema delle regole. Prima, nella prima parte di questo nostro programma, Monsignor Tarchi della CEI, del direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, parlava anche di una mancanza totale di etica professionale in chi gestisce poi il denaro dei propri clienti, il denaro di noi cittadini.
Assolutamente sì, qui il problema è che una certa visione illuminista o anche marxista residuale pensa che con le regole si possano risolvere i problemi. I problemi si risolvono con le regole e con le istituzioni civiche dei cittadini e di chi opera nell'economia. Purtroppo il mercato non crea da solo queste virtù civiche, le virtù civiche devono essere create altrove o attraverso quel tipo di economia che sta sempre più prendendo piede, l'economia solidale, che ha il vantaggio di creare valore economico ma di creare anche allo stesso tempo valore sociale e ambientale.
Ecco, le regole dell'economia solidale in questa fase possono essere vincenti, possono insegnare qualcosa?
Ma io direi assolutamente sì, le banche che hanno retto meglio la crisi sono quelle banche che da sempre hanno messo al centro non solo gli azionisti ma anche i clienti, i lavoratori e tutti gli altri, quindi penso ai crediti cooperativi, alle banche etiche, sono le banche che oggi hanno le persone che cercano di arrivare per aprire nuovi conti mentre vanno via da altre parti, e io credo che sia molto importante riflettere e capire, anche lo Stato deve farlo, quanto è importante questa economia dal basso, proprio per il fatto che questa economia dal basso è un enzima che nell'umanismo crea gli anticorpi positivi, crea le virtù civiche.
Becchetti, un'altra riflessione, siamo verso la conclusione. Il mercato, questo tanto decantato mercato, libertà di mercato, che pure è vero, è importante, però in questo caso è stato incapace di autoregolamentarsi.
Ma il mercato è uno strumento ottimo che abbiamo a disposizione per far funzionare l'economia. Il problema, appunto, ripeto, non è tanto nel mercato, ma quanto, secondo me, nelle regole e anche nel modo di vivere questo mercato. Tornando all'economia solidale, l'economia solidale non prescinde dal mercato, ma gli dà delle nuove funzioni, rende il mercato una piazza dove è possibile non solo comprare e vendere, ma anche promuovere l'inclusione degli ultimi, quindi una sorta di mano visibile che aiuta la mano invisibile, un'economia della cura, diciamo, assieme all'economia che invece non si preoccupa di chi è la controparte.
E c'è una notizia appena giunta in redazione, la commentiamo con lei, professor Becchetti. La Consob, che è l'organo di controllo della borsa, ha esteso a tutti i titoli di borsa il divieto di vendite allo scoperto. Lei come commenta questa iniziativa?
Io credo che nei momenti di massimo, per evitare il panico, nei momenti di massima crisi, questi interventi siano importanti. Ricordiamo che dopo l'11 settembre gli Stati Uniti chiusero la borsa. Ovviamente sono interventi eccezionali.
Oggi a Mosca è chiusa la borsa, per esempio, a Mosca in alcune piazze asiatiche.
Esatto, è successo anche questa volta. Purtroppo il divieto di vendita allo scoperto non esclude completamente la possibilità di speculare a ribasso, è possibile farlo appunto con i derivati, con operazioni un pochino più complesse, però sicuramente questo è un intervento importante. Pensiamo che anche ieri, quando negli Stati Uniti è stato tolto questo divieto, c'è stato un crollo di alcune banche d'affari, quelle ancora in borsa, e questo poi si è ripercosso sulla discesa ovviamente di Wall Street -7%, che poi ha creato problemi oggi, quindi assolutamente bisogna prendere queste misure antipanico nei momenti più difficili.
Chiudiamo proprio con il panico. Diciamo subito che chi ha conti in banca, anche a Unicredit, non rischia niente.
No, perché i depositi sono garantiti fino a 103.000 euro dal Fondo Interbancario dei Depositi, e adesso a questa garanzia si aggiunge la garanzia pubblica, quindi assolutamente non ha senso, anzi mi spingo forse un pochino più oltre dicendo che probabilmente chi ha il coraggio di acquistare qualche azione nei momenti peggiori della crisi ne avrà sicuramente dei vantaggi nei mesi a venire, negli anni a venire.
Qualcuno ci potrebbe dire che stiamo speculando anche noi, eh?
No, semplicemente stiamo in questo scherzando. Senso è una speculazione positiva, perché stiamo avendo un atto di fiducia nei confronti del mercato e dell'economia.
Quindi in questa fase chi ha qualche euro da mandare in borsa potrebbe poi tra qualche mese avere qualche guadagno.
Credo proprio di sì.
Benissimo, io la ringrazio veramente, professor Becchetti, per la sua chiarezza e la sua sintesi. Buon lavoro. Quindi lei ci dice: stiamo tranquilli, attenzione, un minimo di attenzione, ma non lasciamoci prendere dal panico.
Esatto.
Grazie al professor Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Possiamo chiudere il collegamento. Grazie a Eva Rorman e Maria Serena Tullio che mi hanno accompagnato in questa fascia dedicata all'economia. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.